Ave Maria, vi parla da Roma, Pignelli. Spero che la mia voce si senta bene perché io quella della radio la sento un po' che sale e scende come volume. Ad ogni modo, per questa volta ho inserito nella nostra meditazione, diciamo così, nelle osservazioni che farò, un argomento all'ultimo minuto di attualità, e cioè l'argomento dell'attuale situazione della pace internazionale, naturalmente facendo soprattutto riferimento a quello che sta succedendo dal 7 ottobre nel vicino Oriente. È un argomento che apparentemente non ci riguarda molto in termini di distanza, ma con la globalizzazione in atto e soprattutto considerando il fatto che la mentalità cristiana è cattolica, cioè universale, allora anche avvenimenti di lontani diventano prossimi in un certo senso, e soprattutto se riguardano anche tematiche religiose diventano allora a maggior ragione importanti per noi cristiani cattolici. Chiaramente questa mia conversazione, o meglio, in realtà è un monologo, ma comunque queste mie osservazioni su questo tema vanno prese con il beneficio di inventario per due ragioni. La prima è per la straordinaria delicatezza e complessità del tema, data la situazione odierna, e la seconda è proprio dovuta al fatto che la situazione odierna cambia in continuazione. Per questo, per esempio, adesso non dirò esattamente le stesse cose che avrei detto l'8 ottobre, scusate, il giorno dopo l'esplosione delle violenze, poco tempo fa, pochi giorni fa, in una trasmissione come questa. Allora, veniamo subito al punto, e il punto è ovviamente quello del problema della pace, ma non la pace in generale, ma la pace nel Medio Oriente, che in realtà secondo me dovrebbe essere chiamato vicino Oriente, perché almeno per noi europei il lontano Oriente è la zona che va, diciamo così, dal Giappone fino all'Indocina. Il Medio Oriente è quello dell'Asia centrale, che comprende specialmente l'India e le nazioni vicine, mentre invece tutta la zona che si affaccia sul Mediterraneo orientale per noi è il vicino Oriente, dovrebbe essere, perché in realtà è molto vicino, e anche per questo si tratta di una zona che ci riguarda più di quanto noi pensiamo. Veniamo al punto. E cioè che per noi cristiani la situazione che sta più che verificando, diciamo, si sta formando e sta accrescendo purtroppo, si sta gonfiando. La situazione di terrorismo, poi assalti, guerre, conflitti, insomma, disordine che si sta gonfiando nel vicino Oriente. È particolarmente interessante ed importante, ma anche molto delicata, perché riguarda ovviamente, coinvolge le famose tre religioni del libro, le cosiddette tre religioni del libro, cioè tre religioni che si fondano, anche se la cosa non è esatta, né è uguale per tutti, si fondano su un libro contenente verità liberata. Sono libri diversi, chiaramente. Per l'ebraismo si tratta del quello che noi chiamiamo Antico Testamento, cioè la Torah e poche altre cose oggi ammesse nel canone ebraico. Per i cristiani si tratta dell'intera Sacra Bibbia, quindi non solo e non tanto l'Antico quanto il Nuovo Testamento, per gli islamici ovviamente riguarda soltanto il Corano, in quanto il Corano fa sì riferimenti all'Antico Testamento e qua e là anche a qualcosa del Nuovo, ma in realtà è un libro a sé stante che presenta una propria rivelazione nuova e definitiva secondo i maomettani. Bene, allora, proprio per il fatto che coinvolge tre religioni, le tre religioni monoteiste, le cosiddette tre religioni di Abramo, questa è una classificazione totalmente impropria, per non dire sbagliata. Allora, tutto questo ci riguarda da vicino e ci preoccupa anche molto. Per un fatto molto, molto semplice, cioè che queste religioni sono insieme abbastanza simili tra loro e in realtà sono molto differenti. Per questo, coloro che si meravigliano del conflitto nel vicino Oriente attorno alla Terra Santa, che riguarda la Palestina e le nazioni vicine, coloro che si meravigliano di questo conflitto palestinese, diciamo così, perché dicono le religioni sono fattori di pace, viene totalmente smentito dai fatti. E quindi è ovvio che si meraviglino, ma non c'è in realtà nessun motivo di meravigliarsi. Per una valutazione molto semplice, cioè, prima di tutto, non è vero che tutte le religioni sono religioni di pace. Non è vero neanche per le tre religioni dette monoteistiche, perché lo stesso concetto di monoteismo, a parte che cambia notevolmente tra ebraismo, cristianesimo e islam, ma poi perché ancora di più il concetto di pace cambia notevolmente se si fa la distinzione tra la pace secondo l'ebraismo, perlomeno l'ebraismo attuale, che è quello che ci riguarda, il cristianesimo e l'islam. Infatti il concetto di pace è profondamente differente. Facciamo un esempio. Per l'ebraismo attuale il concetto di pace non è più semplicemente l'antico concetto di pace che noi troviamo nell'Antico Testamento. Per l'ebraismo attuale il concetto di pace è legato alla rivelazione certamente della Torah, ma soprattutto all'applicazione dei dettati sia della Torah, ma ancora di più della legislazione ebraica, quella del Talmud, e di tutte le altre manifestazioni che ne sono derivate. E questo concetto ebraico di pace in realtà riguarda esattamente il dominio di Israele nel mondo, cioè la pace si avrà soltanto quando Israele dominerà nel mondo. Non lo dico io, lo dicono i testi sacri dell'ebraismo attuale, lo ribadì nel famoso convegno interconfessionale di Assisi, se non ricordo male, 1987, lo ribadì il rabbino capo di allora dell'Italia, lo stimatissimo Elio Toaff, insistendo appunto nel suo intervento, dicendo che noi ebrei siamo per la pace, ma la pace sarà solo quando Israele dominerà il mondo, cioè tutto il mondo si convertirà a Israele, con le buone o con le cattive, evidentemente anche. Tenendo presente però che per Israele qui si intende il popolo ebraico, non lo Stato di Israele. E anche questa è una differenza veramente notevole. Notevole in quanto i cristiani devono sapere che lo Stato di Israele è nato ufficialmente nel 1948 per iniziativa e per imposizione dell'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, ma in realtà non è l'espressione politica di Israele, come molti pensano, in quanto lo Stato di Israele è nato solo per l'influenza e il successo di un movimento ebraico che si chiama sionismo e che era un po', diciamo, la versione del nazionalismo, del tipico nazionalismo europeo ottocentesco applicato al popolo ebraico. Quindi gli ebrei che erano convinti che ci voleva una nazione ebraica organizzata come Stato in Palestina, ecco, sono stati loro i promotori sostanzialmente di quello che oggi noi chiamiamo Israele, nel senso di Stato ebraico residente nella Palestina. Questo è importante perché per far capire come mai, e questo l'hanno riportato diciamo, le notizie dei giornali, delle agenzie, non tutti gli ebrei sono favorevoli allo Stato di Israele. Anzi, c'è un'ampia fetta, un'ampia porzione di ebrei veri e propri, specialmente quelli di carattere più religioso, che considerano lo Stato di Israele un abuso nel senso che è una versione laicizzata del vero ebraismo, che si concretizza in uno Stato a suo modo laico, in realtà nazionalista comunque, e quindi non corrisponde al vecchio sogno ebraico, anche perché l'ebraismo più intransigente, più integrista diremmo oggi, ritiene che soltanto il Messia possa fondare lo Stato di Israele. E quindi, non essendo venuto ancora, dicono loro, il Messia, la nascita dello Stato di Israele in realtà è un sopruso, un azzardo, come difatti poi la storia recente ha dimostrato, e secondo alcuni è anche un sacrilegio. Quindi vedete come la faccenda si fa complessa non appena noi esaminiamo la situazione e crediamo, sbagliando, che il destino di Israele sia stato voluto dagli arabi e che quindi il destino, scusate, sia stato voluto dagli ebrei, che quindi il destino di Israele sia legato all'ebraismo internazionale, il che è vero soltanto in parte, come del resto le vicende recenti stanno confermando. Ma poi il concetto di pace, che ha questa particolarità nell'ebraismo attuale, cambia ovviamente quando si parla della pace secondo l'annuncio e la rivelazione e la dottrina cristiana. E qui non mi dilungo perché si dovrebbe presupporre che tutti conoscono il concetto cristiano di pace. La pace definitiva intanto non sarà sulla terra, come pensano sia gli ebrei di oggi sia i musulmani di oggi, ma sarà soltanto alla fine dei tempi, nell'aldilà, cioè nella beata eternità. Tuttavia, il concetto cristiano di pace ovviamente prevede anche una opera di pacificazione, non intesa nel senso di mettere tutti d'accordo, che è cosa impossibile, ma nel senso di garantire almeno le minime condizioni e provvisorie di pace nel tempo, quindi, e nello spazio, lungo la storia, quindi è nel nostro mondo, nella nostra società, però tenendo presente che, come dice un vecchio motto, che peraltro è dell'Antico Testamento, la pace è opera della giustizia. E per giustizia non si intende, come oggi si fa, la giustizia sociale, nel senso magari sindacale del termine. Ma per giustizia si intende la giustizia nel senso non solo filosofico del termine, cioè dare a ciascuno il suo, ma nel senso più profondo, cioè quello di mettere ordine nelle cose umane, anche in quelle politiche. E siccome il precetto di dare a ciascuno il suo riguarda, il dovere anzi di dare a ciascuno il suo, riguarda innanzitutto Dio stesso, allora l'uomo potrà ottenere la pace soltanto quando avrà dato a Dio ciò che è suo, vale a dire quando l'uomo, l'umanità, ufficialmente avrà riconosciuto i diritti di Dio e non solo riconosciuti teoricamente, ma anche applicati praticamente attraverso non solo la legge naturale, che non è sufficiente dopo il peccato originale, ma soprattutto attraverso le leggi e i precetti della sua Chiesa, cioè della Chiesa cristiana cattolica. Non mi dilungo su questo perché dovrebbe essere scontato, anche se è molto dimenticato dai cristiani progressisti. Quanto all'Islam, il concetto, o meglio Islam, come si dovrebbe dire, il concetto di pace in realtà è abbastanza noto, anche se perfino in questi giorni la stampa, la televisione, i mass media in genere, perfino i social media tendono un po' a nasconderlo, vale a dire, per l'Islam, parlo dell'Islam ufficiale e di tutto l'Islam, senza fare distinzione fra le varie sette e le varie confessioni islamiche, per tutto l'Islam la pace ci sarà soltanto quando Allah dominerà nel mondo tramite la Ummah, cioè tramite la comunità islamica organizzata, che naturalmente per realizzare la pace dovrà realizzare i dettami del Corano, che ricordo agli smemorati, non è soltanto un libro di religione, è anche un libro eminentemente giuridico, cioè contiene indicazioni, ammonimenti, esortazioni e anche molte imposizioni di carattere giuridico-politico che vengono riassunti col tema, scusate, con la parola della Sharia intesa come legge coranica. Quindi per qualunque musulmano che sia ovviamente credente e professante, perché ci sono anche musulmani atei, anche se ciò può destare una certa perplessità, ma in realtà per il vero musulmano, il vero credente, come dicono loro, per il vero musulmano la pace si realizzerà soltanto quando tutti i popoli saranno sottomessi alle leggi coraniche attraverso il dominio della comunità o delle varie comunità musulmane che domineranno tutti gli infedeli. Questo è quindi la premessa di tutto il nostro discorso. In realtà è una prima metà più che una premessa, che già però dovrebbe farci capire la complessità della situazione, la sua gravità e quindi anche la difficoltà di una soluzione del problema del vicino Oriente e in particolare della terra detta Palestina, che noi preferiamo chiamare, visto che Palestina era un nome che gli hanno dato gli antichi romani, preferiamo chiamare Terra Santa, in quanto grosso modo corrisponde alle zone in cui nostro Signore Gesù Cristo ha predicato, ha vissuto, morto e risorto, e soprattutto hanno predicato poi i primi apostoli, i dodici e i loro primi emissari. Questo è già un punto di grande chiarificazione che è necessaria premessa al discorso successivo, che non tenterà ovviamente di risolvere il problema, ma soltanto di dare altri chiarimenti su quelle che possono essere, prima di tutto, le prospettive immediate della situazione nel Vicino Oriente, ma poi anche possono essere delle ipotesi per vedere cosa si potrebbe teoricamente fare. E qui naturalmente rimaniamo nel campo delle ipotesi estremamente vaghe. Ora, io a questo punto, siccome ho finito la prima parte e la prima metà, poi detta introduttiva di questo discorso, prego la regia di mandare in onda la pausa, l'intervallo musicale, così che nel frattempo voi vi prendete un po' di respiro dopo che vi ho annunciato già questa prima problematica riguardante religione e pace, e poi ci risentiamo fra pochi minuti per la seconda e ultima parte di oggi. Dunque, via all'intervallo musicale. A tra poco. Bene, riprendiamo, cari amici, il nostro commento, tentativo di spiegare un po' com'è la situazione nel vicino Oriente. Dopo che la prima parte forse avrà deluso qualcuno, perché mi sono attenuto a un aspetto molto generico, cioè quello del significato di pace nelle tre grandi religioni, le cosiddette tre religioni monoteistiche. Ma voi già da questa premessa, da queste categorie che vi ho dato, potete già tentare una prima applicazione alla situazione attuale. Ora, quello che sta accadendo nella terra palestinese riguarda molti attori, chiaramente, e non è neanche limitato non è limitato ovviamente alla piccola striscia, il piccolo stato-nazione di Hamas, chiaro, ma va esteso all'intera Palestina, o cosiddetta Palestina, a Israele, che occupa una parte della Palestina, e poi anche oltre. Non a caso noi sentiamo parlare, intervenire e anche minacciare, fare interventi anche bellici o parabellici, anche di altri stati che non sono soltanto i due contendenti iniziali di adesso, cioè Gaza e Tel Aviv o Gerusalemme, comunque come intesa come stato ebraico, ma noi sentiamo parlare anche di Libano, di Siria, di Giordania e perfino di Iran, l'antica Persia. Perché appunto, nonostante quello che dicono alcuni commentatori, il problema che ora sta attraversando una fase cruciale, una specie di imbuto, o se volete dei nodi che vengono al pettine, non è un problema strettamente e semplicemente politico di terra da occupare o sulla quale vivere. Perché se così fosse, allora si ridurrebbe semplicemente nel famoso problema di realizzare due popoli, due stati. Ogni popolo o nazione ha il suo stato, e quindi a questo punto il problema sarebbe puramente geografico, un problema quindi che riguarda come mantenere gli ebrei della zona israeliana nella loro posizione, nelle zone che da molto tempo oramai hanno occupato e trasformato profondamente, e come d'altra parte affidare una parte di terra palestinese ai cosiddetti palestinesi, che in realtà, questa anche è un'altra cosa che non viene sottolineata, i palestinesi come tali non esistono, sarebbe come dire i Balcani da noi, ma i Balcani sono in realtà un insieme di vari popoli non molto omogenei tra loro, direi, e lo stesso vale anche per i cosiddetti palestinesi. In realtà, la Palestina ed è tuttora occupata da popoli, o per dir meglio, delle etnie, o anzi meglio delle tribù, che non sono troppo omogenee tra loro. Per esempio, ci sono veri e propri discendenti degli antichissimi palestinesi, ma abbiamo anche profughi di vario genere, profughi soprattutto dalla Giordania, ma anche da altre nazioni, anche dall'Egitto, e quindi abbiamo palestinesi di origine autoctona, che però non sono poi tanti. Abbiamo palestinesi immigrati da altre nazioni, che quindi non sono propriamente palestinesi, e poi per giunta abbiamo arabi e non arabi. Abbiamo arabi di lingua ebraica, scusate, di lingua araba, abbiamo arabi di lingua araba, e anche abbiamo però anche arabi che non sono di lingua araba, o comunque appartengono ad altri gruppi, altre tribù. Ma comunque, semplificando in ogni caso, parlando quindi di palestinesi, c'è chiaramente un problema geografico di come unire innanzitutto e poi sistemare queste tribù palestinesi che non sono identificabili. Non diciamo con uno Stato, il che è ovvio, non sono identificabili per esempio con lo Stato di Gaza, ma non sono identificabili neanche con una zona geografica molto precisa, proprio perché l'inserimento degli ebrei in Palestina, opera molto lunga che è culminata solo nel 1948, e poi l'inserimento anche di altri popoli, altre etnie, nella stessa terra, forma una cartina geografica palestinese a chiazze, come è stato giustamente detto. E questo chiaramente costituisce un grosso problema, perché secondo il vecchio modello ottocentesco di Stato nazionale, quello che ha poi prevalso anche in Italia, come sappiamo, col Risorgimento, non può essere applicato in queste zone. Non può essere applicato in realtà nemmeno propriamente a Israele, che è solo in senso generico uno Stato nazionale, in quanto lo Stato israeliano comprende per esempio anche un terzo, non pochi quindi, almeno un terzo di palestinesi, nel senso che ho spiegato prima, e anche immigrati di altro genere. Per giunta, gli israeliani, nel senso di avente cittadinanza israeliana, possono anche essere una piccola parte anche fuori di Israele, per esempio negli Stati Uniti. E quindi vedete bene come il problema non sia in realtà di tipo geografico-politico, perché non si tratta di ripristinare o inventarsi, creare ex novo degli stati nazionali in terra di Palestina, nella Terra Santa, in maniera che poi delineando bene i confini, i ruoli e facendo patti internazionali, tutto possa sistemarsi. La faccenda è molto più complicata, molto più difficile, proprio perché in realtà è intervenuta fin dalle origini la religione, o meglio, le religioni, quelle tre religioni di cui ho parlato prima. Il cristianesimo, in realtà, la religione cristiana ha un ruolo molto scarso in quelle che era la Terra Santa, nella zona del vicino Oriente, molto scarso perché sia con l'invasione dell'Islam, invasione araba soprattutto, che ha abbattuto i vecchi province, le vecchie province e i regni cristiani che appartenevano originariamente all'impero bizantino, sia altri fattori hanno reso tutto molto più problematico per la sopravvivenza cristiana in Terra Santa. Anzi, proprio da quando si è insediato Israele, organizzando una sorta di Stato, come sappiamo, di Stato nazionale, i problemi per i cristiani sono in realtà aumentati perché questo fatto del nuovo Israele ha risollevato le questioni religiose e quindi ha aumentato anche i conflitti religiosi. E sappiamo bene che quando si tratta di conflitti religiosi, in genere i cristiani sono proprio quelli che per primi soccombono, sono quelli che, essendo spesso minoranza ed essendo solitamente pacifici, vengono isolati, discriminati e a volte a fini fine anche abbattuti. È questa stata la storia abbastanza recente, anni dal 60 all'80, del Libano, che è nato da molto tempo come non propriamente stato cristiano, sì, un tempo era cristiano, ma poi con l'invasione islamica chiaramente è diventato islamo-cristiano, vivendo per molto tempo in pace i due fattori, i due agenti della popolazione, cioè sia i cristiani che i musulmani. Poi però a un certo punto proprio l'intervento di palestinesi ha rotto l'equilibrio e ha mosso una serie di avvenimenti drammatici che hanno portato alla fine dello Stato pacifico islamo-cristiano del Libano. Tanto che a un certo punto la Siria ha approfittato della situazione, la Siria, che ricordiamoci è musulmana, la Siria è intervenuta e ha trasformato il Libano in una propria colonia, o per dir meglio, in uno stato satellite. Da allora i cristiani sono, diciamo così, sottomessi a quelle che sono non tanto le leggi quanto le esigenze siriane, cioè quindi in realtà musulmane. E in questo, tra l'altro, proprio i palestinesi hanno avuto una importanza storica, una responsabilità grave, storicamente grave, perché questo disastro che ha portato alla scomparizione del vecchio Libano è stato avviato proprio dal fatto che molti palestinesi, che in realtà erano non bene accetti da altri stati ebraici, sono emigrati in maniera violenta dalla Giordania, soprattutto fino al sud del Libano, e lì hanno costituito proprio una sorta di loro, non chiamiamolo stato, ma insomma una enclave, musulmana palestinese, dedita anche al terrorismo, noi sappiamo anche con legami anche con le Brigate Rosse italiane. Ma a parte questo, che fa capire ancora di più quanto è complicata la situazione, a parte questo, insisto sul problema religioso. Perché? Perché la Palestina, o per dir meglio la Terra Santa, è santa per le le tre religioni cosiddette di Abramo. In realtà Abramo non c'entra nulla con l'Islam, è soltanto citato nel Corano come una sorta di grande profeta antecedente Maometto. Però la cosa viene sfruttata abilmente dagli stati islamici, specialmente quelli che sono attorno alla Palestina, per rivendicare il loro dominio sulla Palestina. E del resto, dopo la scomparsa dell'impero cristiano bizantino, con l'invasione araba, invasione armata, conquista quindi araba anche della Palestina, oltre che di tutto il resto del vicino Oriente, effettivamente la Palestina ha avuto il lungo dominio arabo e soprattutto islamico, giustificato col fatto, se non ricordo male, che proprio a Gerusalemme Maometto sarebbe salito al cielo completando la propria missione. Ma in realtà il legame tra Gerusalemme e quindi la Palestina e l'Islam, è non tanto legame religioso quanto legame di conquista. Ma sappiamo che nell'Islam la conquista assume un valore religioso e quindi questo è più che sufficiente per dare agli emiri, ai potentati musulmani del vicino Oriente, il pretesto, anzi la motivazione, diciamo meglio, per occupare o rioccupare le terre palestinesi, non solo Gerusalemme, poi estendono il discorso alle terre palestinesi. Ma da quando poi, dal 1948, una parte di quelle terre è stata consegnata agli ebrei rifugiati dall'Europa, molti poi dalla Russia, per esempio, e si sono quindi insediati in questa fetta, questa sorta di triangolo da nord a sud della Palestina, da allora chiaramente gli stati musulmani hanno un pretesto ancora maggiore, perché all'odio per il cristianesimo, che tentano sempre di far sparire dal vicino Oriente, come è successo in parte per il Libano, aggiungono l'odio per l'ebraismo, che è un odio, se vogliamo, in realtà relativamente recente, ma comunque è una rivalità religiosa che si approfitta, diciamo così, del problema geografico, geopolitico del vicino Oriente e particolarmente degli insediamenti palestinesi che hanno poi dato vita allo Stato, scusate, insegnamenti ebraici che hanno dato vita allo Stato di Israele. Questo è per quanto riguarda l'Islam. Quindi voi vedete bene come quella terra, nonostante siano passati molti secoli e perfino 2 millenni, potremmo dire, quella terra continua ad avere un valore religioso straordinario, superiore perfino al valore geografico, politico, strategico, ovviamente è una zona che ha un'importanza strategica, ma superiore perfino al valore economico. Perché in realtà la Palestina come tale economicamente non vale granché. Prima che ci arrivassero i coloni ebrei, costruendo piano piano lo Stato di Israele, non valeva proprio nulla, in quanto, a parte la posizione abbastanza strategica, non valeva economicamente proprio nulla, in quanto era soprattutto una zona desertica, poco sfruttabile anche dal punto di vista della semplice agricoltura, e soltanto alcune colline del nord, che però poi confinano con il Libano, hanno effettivamente una certa, oltre che bellezza, una certa importanza economica. Però cos'è successo? Che dopo il 1948, piano piano i coloni ebrei, costruendo quello che oggi è lo Stato di Israele, hanno cambiato completamente la faccia di questa terra palestinese e l'hanno trasformata quasi in un giardino, e hanno anche fatto confluire dall'estero soprattutto mezzi, capitali, persone di manodopera, anche molto capaci, ingegneri, medici, geologi, eccetera, per costruire quello che adesso si vede come Stato di Israele, che è uno Stato ricco, progredito, anche economicamente ben organizzato, anche perfino dal punto di vista dell'agricoltura, molto ben organizzato. Invece, non a caso, quella parte della Palestina che è rimasta o è tornata in mano ai vecchi abitanti, quindi palestinesi veri e propri, arabi o non arabi che siano, invece quella parte di Palestina è rimasta quello che era prima, cioè una terra, infelice, una terra infelice sulla quale si vive così. A stento. Già questo la dice molto sulla intraprendenza dello spirito ebraico di organizzazione di conquista e invece sulla pigrizia, la noncuranza dello spirito arabo che, se c'è da sfruttare una risorsa che già si ha sotto il suolo, tipo il petrolio, allora va bene, ma se no, per il resto si disinteressano di tutto ciò che riguarda anche il destino del loro popolo, e questo è colpa ovviamente non tanto degli arabi quanto dei loro capi. Beh, quindi voi capite bene che nonostante quello che si dice in giro e che ripetono a pappagallo i mass media, anzi, o meglio, il contrario, nonostante quello che dicono i mass media in giro si ripete a pappagallo, i fattori economici non hanno una grande importanza, non comunque decisiva, nelle vicende del XX secolo che riguardano il Vicino Oriente. Se ne sono interessati tutti, naturalmente, specialmente l'Inghilterra. E qualche cosa di buono è stato fatto anche con il tanto deprecato colonialismo europeo. Anche la Francia, non dimentichiamo che la Francia ha aiutato molto il Libano nel XX secolo a uscire dall'opprimente ottuso dominio ottomano. Però una volta che questi fattori di colonizzazione se ne sono andati, tutto è rimasto come era prima e anzi è decaduto ulteriormente, tranne che solo per quella fetta di terreno, di terra che è occupata dagli ebrei. E del resto la situazione di Gaza, non quella di adesso che è in guerra, è sotto bombardamento e anche sembra parziale invasione, ma la situazione di Gaza qual era prima, nel periodo in cui poteva fare quello che voleva, cioè i musulmani di Gaza potevano fare quello che volevano, lo rivela a sufficienza. Noi sappiamo che il governo di Gaza, che è passato dalla vecchia guardia di Al-Fatah a quella nuova di Hamas, il governo di Gaza non si è preoccupato né di delimitare bene i propri confini in maniera da evitare problemi con Israele, men che meno si è preoccupato di far valere le esigenze del loro popolo, trasformando Gaza in un giardino, come avevano fatto Israele per quella parte della Palestina. Oltretutto Gaza è sul mare, quindi può avere anche degli sbocchi di carattere commerciale. I governanti di Gaza, prima Al-Fatah, poi soprattutto Hamas, non se ne sono minimamente preoccupati. Di una sola cosa si sono preoccupati: di trasformare Gaza, l'intera Gaza, con tutti gli abitanti che ci stanno dentro, in un centro militare, ma non per una guerra vera e propria, non una guerra di difesa, casomai una guerra di offesa, ma nemmeno una guerra vera e propria, ma un centro proprio di accumulo di armi, questo chiaramente, e un centro per il terrorismo, avendo come obiettivo innanzitutto, ovviamente, Israele. Nella prospettiva dichiarata ufficialmente nella stessa Costituzione di Gaza, la prospettiva non di difendersi da Israele, non di recuperare dei territori perduti, non di dare spazio al popolo palestinese per espandersi, ma semplicemente è dichiarata la richiesta di eliminare Israele, cioè cacciare via gli ebrei in maniera che spariscano dalla terra palestinese come era in precedenza. E quindi, tra parentesi, probabilmente se si realizzasse questo fine dei musulmani di Gaza, la Palestina tornerebbe tutta intera, tornerebbe ad essere quel deserto desolante che era prima. Questo per far capire la diversità di mentalità e di approccio, non solo per quanto riguarda la pace, ma anche per quanto riguarda la guerra, con i modi diversi di farla. C'è differenza fra una guerra vera e propria, regolata secondo leggi e codici, e invece il semplice terrorismo su base volontaria e specialmente minorile. E poi anche la differenza che esiste tra la prospettiva degli uni e degli altri. Questo semplicemente per renderci conto che in realtà il fine principale dell'attacco che Hamas ha sferrato contro i coloni, i kibbutz soprattutto ebraici che erano al confine con Gaza, questo attacco improvviso e inaspettato e che ha avuto successo serviva semplicemente a spaventare e scandalizzare il governo israeliano, fargli rispondere alla violenza, o meglio al terrore, con una violenza armata di esercito, e in questa maniera, questa è la speranza poi dichiarata dei capi di Hamas, in questa maniera creare l'occasione, il casus belli, per far intervenire contro Israele, e di riflesso anche contro gli Stati Uniti, far intervenire gli stati, i governi arabi, o diciamo meglio musulmani, perché sono anche non arabi, vicini. Di qui quindi tutti gli appelli e i richiami fatti da Hamas alla Giordania, alla Siria, al Libano, perfino all'Iran, nonostante l'Iran sia sì, non sia arabo ovviamente, e sia sì musulmano, ma non sunnita come in genere i palestinesi, ma sciita, e richiamo perfino all'Egitto, che pure non ha nessuna voglia, almeno finora, di essere coinvolto, anche perché teme una invasione di profughi palestinesi da Gaza sul Sinai, quindi sulle terre egiziane, e si sa bene che i profughi palestinesi non sono mai stati accetti neanche dai loro popoli, cosiddetti popoli fratelli musulmani, in quanto hanno sempre causato molti problemi. Quindi, come vedete, la radice del problema è religiosa, ed è quindi a questo livello che potrebbe essere risolto. Però, come sappiamo bene, i problemi religiosi normalmente possono avere una soluzione soprannaturale. E quindi io mi fermo qui, non avendo né la sfera di cristallo, ovviamente, né un contatto diretto con il Signore della storia, cioè con Dio stesso, per evitare di fare delle ipotesi totalmente campate per aria o addirittura controproducenti, mi fermo per il momento qui. Poi, se ci sarà occasione, analizzando gli sviluppi del problema, tenteremo anche di ipotizzare una possibile strategia di uscita da questo che rischia di diventare un casus belli, non solo per il Vicino Oriente, ma anche un po' per tutto il mondo. E se fosse così sarebbe un paradosso, perché sarebbe il paradosso per cui una civiltà mondiale che è dichiaratamente laica, cioè atea e progressista, verrebbe messa in crisi da fattori che sono religiosi e addirittura arcaici, perché poi la religiosità islamica è abbastanza arcaica, come sappiamo, ma anche l'attuale religiosità ebraica ha, per esempio, degli antichi legami arcaici, ovviamente con la Torah e l'Antico Testamento. Finisco qui perché sono quasi le 6 e sperando di essere stato chiaro e di non aver suscitato equivoci, anzi mi ripromettevo di eliminare, di non averne suscitati altri, intendo dire. Ringrazio della pazienza e saluto tutti. Ci risentiremo appena possibile. A presto. Ave Maria.